Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.
Buongiorno, buongiorno a tutti alle 9.39 in diretta su Controradio. Posso aprire questa trasmissione con i complimenti per il mixaggio tra il tappeto e la sigla al nostro Gennaro Crescioli, così, perché insomma l'orecchio attento se ne accorge di questi particolari. Buongiorno a tutti, ben ritrovati in questo appuntamento nel quale approfondiamo temi che riguardano l'attualità, gli argomenti più discussi, quelli più criticati su architettura e urbanistica, ma direi soprattutto urbanistica, visto le urgenze in città, con l'Ordine degli Architetti di Firenze. Quest'oggi ci vogliamo occupare di case popolari che, scherzando un po' con e giocando con le parole, potremmo dire diventano dei casi impopolari, visto che di case popolari se ne parla sempre meno. Cerchiamo di capire perché, e lo facciamo con Antonio Bugatti, ex RUP di Casa Spa per diversi anni e attuale consigliere della fondazione dell'Ordine degli Architetti, anche ex consigliere dell'Ordine. Mario Perini, consigliere attuale dell'Ordine. Buongiorno e ben ritrovati.
Buongiorno. Buongiorno a tutti.
Cominciamo con una domanda. Noi effettivamente, se ci guardiamo intorno e facciamo un po' mente locale, io le ultime volte nelle quali ho sentito parlare di case popolari in maniera abbastanza diffusa sui media è stato per dei fatti di cronaca che ci ricordiamo di qualche anno fa, no? Con la destra, Fuan e vari altri movimenti che protestavano perché le case popolari vanno frequentemente agli immigrati e non agli italiani in maniera prioritaria. Però effettivamente, se andiamo ad analizzare il dibattito politico, per esempio, è un argomento che è scomparso dal radar ormai da molti anni, nessuno pare se ne occupi più. Infatti potremmo riempire la trasmissione di oggi con le persone che abbiamo cercato a vario titolo di coinvolgere, no, in questa riflessione, e che per varie ragioni hanno desistito. Ora non so se fare l'elenco perché mi sembra anche, come dire, scorretto, però dai docenti universitari agli assessori nessuno vuole parlare di questo argomento. Perché? Questa è la domanda. Chi risponde per prima? Mario?
Vabbè, perché secondo te? Sicuramente il tema ha una fortissima rilevanza contingente da un punto di vista politico, attiene proprio all'attualità politica anche di queste ore, proprio nella formazione del governo, quindi sono temi che riguardano sicuramente l'accesso, diciamo tra virgolette, degli ultimi a una risorsa pubblica, e quindi giustamente, questo io ritengo giusto, la politica si interroga su come ridistribuire la ricchezza, il patrimonio che è frutto degli investimenti dello Stato, delle nostre tasse, della collettività, e quindi su questo è giusto che ci si interroghi. Purtroppo, come spesso accade, molto facilmente viene strumentalizzata questa legittima e doverosa domanda,
anche perché per quei fatti di cronaca è strumentalizzabile in maniera molto semplice
da tutte le parti, sì. Perché poi insomma credo che non ci sia il bianco e il nero, non ci sia da nessuna parte, quindi sicuramente ci sono delle situazioni di gestione dell'accesso alla casa popolare, ci sono anche situazioni borderline di disagio sociale che poi determinano comunque una presa di posizione dal punto di vista purtroppo della sicurezza sociale, e sì. Su questo diciamo non è neanche, personalmente non lo ritengo un tema su cui riesco a intervenire, se non come cittadino, ma come architetto diciamo sottolineo invece la responsabilità della politica di mettere in agenda la gestione programmatica, e intendo dal punto di vista finanziario e anche urbanistico, della questione delle case popolari. Questo sì, da architetto credo di dover e poter chiedere alla politica questo interesse. La parte appunto della sicurezza sociale, che è uno dei temi del dibattito politico di questi momenti, diciamo preferisco lasciarlo affrontare ai sociologi più esperti.
Questo certamente, rispettiamo la specificità professionale in questo, però effettivamente forse le soluzioni a questa conflittualità sociale sono anche nella progettazione urbanistica, no? Spesso l'unico valore che diventa un metro quando si parla di case popolari è il valore al metro quadro, giusto appunto, e passano in secondo ordine questioni che invece da questo punto di vista sarebbero più urgenti, come
questo secondo me è una responsabilità proprio
la costruzione
specifica
del tessuto sociale, le relazioni di prossimità e altri argomenti che hanno
la politica dovrebbe fare un bilancio di tipo sociale, non solo di tipo economico-finanziario, quando va a toccare temi che hanno questa rilevanza anche propulsiva, cioè la casa non può essere vista solo come un'emergenza ma come un'opportunità, cioè qual è il valore che io ottengo se riesco a rivitalizzare con l'utilizzo delle risorse pubbliche e quindi riesco a costruire delle case, faccio accedere a delle case diciamo di tipo popolare uno strato sociale con meno disponibilità economiche all'interno di un centro storico che in questo momento si sta disneyizzando ed è sotto gli occhi di tutti. Cioè, perché la politica oggi vede il mattone, vede l'intervento edilizio solo o quasi solo nell'ottica della, penso alle caserme, penso a tante operazioni che sono promosse anche dal comune e vengono viste fondamentalmente come una fonte di rendita, cioè come qualcuno ha parlato che la cultura è il petrolio da estrarre, però attenzione perché il petrolio quando si estrae poi lì non c'è più e quindi è una risorsa che viene consumata. Allora anche il patrimonio edilizio pubblico non deve essere visto solo come una rendita di tipo patrimoniale, certo, ma deve essere invece un valore propulsivo di tipo sociale che quindi probabilmente va anche a ridurre poi delle fratture di tipo sociali, della sicurezza sociale. Voglio dire, se c'ho 20-30 famiglie in una zona disagiata o poco coperta o solo con B&B, probabilmente quelle 20-30 famiglie in qualche modo presidieranno quell'isolato e quindi avrò bisogno di meno servizio d'ordine della polizia, eccetera, eccetera. Quindi voglio dire, la visione è un pochino più ampia.
Ovviamente. Prima di passare la palla ad Antonio Bugatti, voglio ricordarvi che siamo in diretta anche su Facebook, in diretta video, grazie al controllo tecnico di Gianni Frati, che approfitto per ringraziare, che siamo raggiungibili anche al consueto numero su WhatsApp, per WhatsApp ed SMS 366-6260-155, ripeto 366-6260-155, se volete raccontarci qualcosa magari partendo dagli aneddoti o dai fatti o il vostro pensiero su questo argomento delle case popolari. Antonio Bugatti, a te darei un compito ingrato, che è quello di spiegarci anche le differenze terminologiche quando parliamo di case popolari e di politiche connesse. Parliamo di edilizia agevolata, parliamo di edilizia convenzionata, parliamo di social housing, quali sono le differenze?
Sì. Beh, diciamo la situazione è un pochino complessa, anche se poi si può semplificare naturalmente per ragioni di tempo. Il concetto di casa popolare parte da molto lontano e naturalmente questa terminologia è una terminologia tipicamente del famoso ventennio fascista. In realtà poi il problema dell'alloggio per le famiglie meno abbienti è stato un problema sociale di sempre, fin dall'epoca romana. Le insule, sì, d'epoca romana erano naturalmente la necessità di risolvere un problema dell'abitare per chi aveva scarsi mezzi. Oggi parliamo naturalmente, arriviamo subito al dunque, diciamo, della situazione attuale. Oggi i livelli, diciamo, di accesso all'abitare di tipo agevolato in generale sono tre. Uno è quello della sovvenzionata, cioè del livello più basso di impegno del cittadino e delle famiglie, ma col più alto impegno dello Stato, sì, perché a totale carico dello Stato o delle amministrazioni pubbliche. Poi abbiamo un livello di edilizia agevolata invece che è di tipo di contributi, che all'origine, almeno quando sono state impostate le regole del gioco, soprattutto negli anni 70, quando ci fu la famosa riforma della casa con la legge 865, fu un momento saliente, diciamo, della politica. Al contrario di quello che si sta dicendo ora, la politica in quel momento se ne occupava molto. se n'era occupata già molto prima, già nel dopoguerra, perché l'edilizia pubblica era il motore dell'economia. Quindi noi stiamo parlando di una storia abbastanza recente, ma sembra lontanissima.
Era anche una missione sociale.
Era una missione sociale,
però le riunioni al CIAM del Movimento Moderno, però, era uno dei temi in agenda, esatto, più urgenti.
Però i piani in a casa, due settenni in a casa, sono stati due interventi fortissimi dello Stato, col contributo naturalmente dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, che metteva in campo dei fondi di grande entità, ma non solo, metteva in campo anche l'intelligenza, la cultura architettonica, perché in quei piani hanno lavorato a livello progettuale i top dell'architettura italiana
e dell'urbanistica,
esatto,
italiana. Certo.
Questo poi avviene, dico, fino al 71 con la legge 865, in realtà noi siamo in un trend sempre di incremento di interesse.
Sì.
Verso questo.
Quindi non se ne parla, non perché non ci sia domanda, ma non se ne parla perché è un argomento scivoloso.
Perché non ci sono i soldi. Il problema oggi, al di là della politica, delle volontà della politica, è che la situazione economica da 2008 a questa parte è una situazione che è degenerata e che ha fatto dimenticare, mentre altre cose si portano avanti, questo tema. Perché le agevolazioni di cui dicevo erano tipo contributo all'acquisto,
sì,
sui mutui. Mentre invece l'altra formula è quella dell'edilizia convenzionata, quella che oggi chiamiamo, con un termine esotico, un inglesismo, social housing. Sono tre forme diverse che hanno una ratio comune, cioè quella di tendere a dare un aiuto massimo a chi ha bisogno in una determinata fase della vita, per poi farlo evolvere verso soluzioni migliorative. Perché dalla sovvenzionata al social housing, diciamo così, ci dovrebbero essere dei passaggi. Cioè, in realtà, un'altra stortura del nostro paese è che chi entra con la graduatoria in una casa popolare molto spesso ci rimane come vitalizio, e questa è una cosa che fa disperdere le risorse del patrimonio.
Quindi questo...
Mentre invece ci sarebbero le vie d'uscita, che sono quelle date dall'evoluzione del reddito familiare grazie alle sovvenzioni dello Stato iniziale, che dovrebbero portare a una soluzione verso almeno la convenzionata.
Quindi il problema non è normativo, è di applicazione.
È anche di applicazione, soprattutto di disapplicazione, diciamo, abitudine contratta nel non far applicare queste norme evolutive, che ci sono sempre state e ci sono ancora.
E ci sono. In effetti, se guardiamo la questione da un punto di vista storico, abbiamo i piani decennali, qualche accordo di programma negli anni 90 e poi praticamente più niente. Quindi la mia domanda... se con la normativa siamo a posto era legata a quello, no? Cioè siamo la normativa è al passo con il cambiamento di cornice, secondo voi, o c'è da rivedere qualcosa?
Ma secondo me intanto va chiarito che la normativa nasce sempre da una volontà politica, e quindi non ci sono soluzioni preconfezionate che vanno bene per tutte le stagioni. È chiaro, prima anche Antonio si riferiva, e anche te vi siete riferiti a programmi importanti dove c'era la ricostruzione, eccetera. Cito l'esempio dell'Isolotto, che è stato sicuramente una delle operazioni, diciamo,
come esempio virtuoso.
Come esempio assolutamente virtuoso, pongo quello come esempio virtuoso degli anni 50, dove le risorse economiche politicamente venivano proprio con la volontà politica, e quindi normativa che segue la politica. Non è che, appunto, ripeto, le norme non è che sono scritte sulla pietra, le norme seguono una volontà politica, quindi c'era una volontà politica, quindi c'erano delle norme che hanno permesso la nascita di un quartiere vero. Non sono, come usa lo slogan il comitato dell'Isolotto, non sono case ma città, quindi quella è a tutti gli effetti una città, e quello sicuramente è un esempio virtuoso che nasce da una congiuntura, diciamo, positiva tra le persone che arrivavano dalla campagna, l'inurbamento, la volontà di Lapira, il coinvolgimento di
piani in a casa,
eccetera eccetera. Però, per esempio, cito lo stesso diciamo a scala diversa, in situazioni diverse, eccetera eccetera, però per esempio l'intervento fatto sulle murate pochi anni fa rispetto all'Isolotto, pochi anni fa, recenti, diciamo, è a tutt'oggi un esempio virtuoso che invece stranamente non viene
replicato,
cioè non viene concepita la norma perché secondo la mia lettura non c'è questa attenzione politica, perché ripeto, le norme si possono cambiare, va bene, non c'è questa volontà politica di andare verso una direzione che, di cui abbiamo noi per primi a Firenze un esempio assolutamente positivo, dove abbiamo l'inclusione sociale, la mixité come dire, produttiva con negozi, ristoranti eccetera eccetera, e la residenza. Abbiamo un presidio di una zona, perché quella è una zona presidiata, una zona dove non si, insomma, io non leggo di criticità sociali.
E ci sono, ricordo, una serie di progetti culturali che lavorano proprio sul saldamento del tessuto sociale, che negli ultimi anni sono stati fatti con le residenze di Virgilio Siena e della sua compagnia, e altri progetti che vanno a saldare questo tessuto sociale, che comunque, come dici te giustamente Mario, già esiste e sta probabilmente, ed è stato pensato nella fase di progetto. Di contro abbiamo dei casi invece, via Palazzuolo, via Panicale, nei quali queste buone pratiche non sono emerse, che forse rappresentano degli esempi negativi ai quali guardare, una sorta di periferia in centro, potremmo dire?
Bisogna distinguere un po' la questione dell'edilizia sovvenzionata rispetto alla pianificazione e allo sviluppo della città, che molto spesso sfugge di mano in certe situazioni, soprattutto una città fortemente prestata da altre funzioni che quella turistica, come Firenze, la città d'arte, quindi subisce naturalmente un fenomeno di periferizzazione del centro, che è una cosa molto pericolosa e che va governata per tempo. Non dico che i buoi sono già sfuggiti dalla stalla, sì, però siamo veramente a rischio che possa succedere. Io credo che bisogna, se noi parliamo di edilizia residenziale pubblica oggi, dobbiamo dire che mancano le risorse. Diciamo, deve essere gestito meglio il patrimonio esistente, che non è poco in Italia, non è poco.
Sì.
E deve essere utilizzato meglio, e soprattutto deve essere utilizzato da chi ha effettivamente bisogno di avere questo tipo di assistenza da parte dello Stato. Mentre invece bisogna fare politiche di evoluzione dell'abitare, e cercando anche di evitare che si creino questi fenomeni di periferizzazione dei centri. Perché un luogo abbandonato, non controllato, non progettato, è un luogo che viene occupato in maniera non chiara, che è fonte di problemi, che poi diventano problemi di ordine pubblico, problemi sociali, problemi di disgregazione sociale. Questi sono aspetti che vanno governati non solo con l'urbanistica. Ora, noi facciamo questo mestiere, io ho realizzato anche per motivi professionali tutte e tre le tipologie di edilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata, per esperienze che ho fatto, ho potuto vedere anche cosa vuol dire andare a innestare processi virtuosi, perché ci sono, quello che ha detto Mario per esempio è un processo virtuoso, quello di andare a fare un accordo di programma comune e governo per avere dei finanziamenti, per poter andare a recuperare delle parti di demanio pubblico, parliamoci chiaro, perché se non c'è la proprietà del bene, sì, non affrontiamo e non risolviamo il problema dell'edilizia sovvenzionata, perché andare a acquistare immobili per andarle a trasformare è impossibile, quindi bisogna lavorare sui demani pubblici esistenti, quindi le caserme o altre proprietà, quindi una ricognizione di questo, immettere finanziamenti e sburocratizzare le procedure, perché non è possibile. Io ho questa esperienza diretta, altri che hanno lavorato con me nell'attività con Casa Spa, che è un soggetto virtuoso in questo tema, insomma, in regione Toscana. I tempi di finanziamento rispetto alla realizzazione sono tempi enormi, perché si riescono a realizzare attraverso delle procedure di assegnazione dei beni, di assegnazione delle aree, di assegnazione dei finanziamenti, che possono a volte anche il decennio, con un finanziamento erogato con questi tempi qua.
Via
questa
WhatsApp.
È una cosa assurda, perché fa aumentare i costi, certo, e quindi diminuisce la possibilità di dare risposta.
Ovviamente, alla domanda che c'è, e questo
c'è,
l'abbiamo
la
comprovato. Via WhatsApp al numero 366-6260-155 arriva una domanda che rigiro a voi da parte di un nostro ascoltatore che si chiama Marco. Scusate, ma la storiaccia della volontà di vendere gli immobili di Via dei Pepi, come la vedete? Riguarda proprio quello di cui stavi parlando. Come la vedete, Mario?
Ma io, per quanto riguarda, credo che, appunto, l'ha accennato prima Antonio, il demanio pubblico, la res pubblica è di tutti, quindi attenzione, io dico, alla politica, il patrimonio pubblico è di tutti noi, è anche mio, un pezzettino, un frammento di mattone di Via dei Pepi è anche mio. Quando si gestisce non si può massimizzare solo l'aspetto economico, non si può valorizzare solo questo, perché c'è una ricaduta importante nell'ambito, cioè la ricchezza che produce un intervento pubblico non può essere computata solo nell'ambito del valore patrimoniale del metro quadrato. E faccio presente una cosa: è vero, le risorse non ci sono, e anche lo stesso codice degli appalti di nuova gestazione continua a proporre forme di partenariato pubblico-privato, perché comunque queste cose, di queste risorse private che sì, confluiscano nel pubblico ci devono essere. Però guardiamo l'attività che per esempio su Firenze è stata fatta da Cassa Depositi e Prestiti, sono stati tirati fuori tanti soldi, sempre finalizzati a certi aspetti, mai ad altri aspetti. Quando noi parliamo della ricucitura che potrebbe intervenire all'interno del centro storico, questi soldi potrebbero essere utilizzati in quella direzione. Chiaro, ci vuole una strategia, sia a livello, giustamente Antonio ha suddiviso molto bene quella che è la parte esecutiva applicativa e la parte di pianificazione urbanistica. Ci vuole un concerto di tutte e due queste forze, il comune che pianifica e che indirizza e quindi magari rivede un po' l'impostazione di alcune schede di progetto, cerca magari di assumersi delle responsabilità in quanto ente pubblico anche titolare o co-titolare del patrimonio, e poi magari cerca di stimolare, per esempio, Cassa Depositi e Prestiti, che è uno degli stakeholder più importanti, se non il più importante in Italia in questo momento, che ha tante risorse, va bene, di indirizzare appunto queste risorse economiche in una certa direzione. Ripeto, non fermiamoci all'aspetto normativo di quello che lo status quo permette di fare, perché ci sono delle volontà politiche.
Entra nel dibattito, anche Marco ci aveva sollecitato con questa domanda, rigirandoci sempre via WhatsApp, un articolo che dice: emergenza abitativa, è online l'avviso per l'acquisto da parte del comune di uno o due immobili da destinare ad alloggi di transizione. E l'assessore Funaro, che era giusto appunto uno delle persone che avevamo interpellato, invitato, che risponde: sono un'ulteriore risposta che diamo al bisogno di casa dei nostri cittadini.
Sì. Diciamo che la risposta tende a essere differenziata, però non è sufficiente. Ora, nel rispondere alla convenienza o meno della vendita di alloggi di proprietà comunale, di proprietà pubblica, questo risponde a una norma dello Stato che nel 2005 ha consentito di fare una vendita, ma una vendita con dei paletti, cioè non è che si può vendere qualunque cosa, ma si deve vendere quello che è oggetto di difficoltà di gestione e che ha bisogno di risorse grandi per poter essere qualificato.
Infatti Marco dice: questi cercano immobili da comprare e poi vogliono vendere, ma di che si parla?
Appunto, ora, tutto questo bisogna sempre leggerlo con la scarsa disponibilità di risorse, perché è tutto lì il problema. Cioè, noi siamo passati per decenni dalla pianificazione che andava in parallelo con i finanziamenti per l'edilizia sovvenzionata, cioè era una situazione virtuosa. No, direi di no, perché non era la perfezione, però era molto di più di quello che c'è adesso, perché adesso noi non abbiamo finanziamenti, sì, e naturalmente le amministrazioni comunali non pianificano nemmeno il riutilizzo del patrimonio loro o la pianificazione di nuovi insediamenti, perché non avendo risorse dice: inutile che faccio una pianificazione quando poi non ho le risorse per portarla avanti. Cioè oggi noi abbiamo dei RUC, dei regolamenti urbanistici che valgono 5 anni, se in quei 5 anni quelle operazioni non le faccio perché non ci sono le risorse, è inutile che le metto, è un meccanismo pericoloso, perché naturalmente non sblocca niente, perché se un domani, adesso io dico, se un governo che si sveglia domattina e dice: voglio rifinanziare la legge 457, va bene, con un altro piano decennale, i comuni non sono pronti. Non sono pronti perché non hanno la pianificazione. Poi che succede? Succede come è successo nel programma dei 10.000 alloggi in affitto, di cui ho fatto curato un intervento qui a Firenze.
10.000 appartamenti di casa SPA?
Sì, no, no. Non in Italia. Okay.
Nazionale.
In Italia, nazionale. Okay. È un programma del 2004, mi pare 2005, sì, che ha innestato delle procedure di finanziamento verso i 10.000 alloggi in affitto, cioè la convenzionata. Okay. Quando un privato fa un intervento, e le cooperative in questo caso facevano un intervento di nuova costruzione, dovevano anche produrre contemporaneamente una percentuale di alloggi da dare in affitto calmierato, per la cosiddetta orribile definizione fascia grigia, cioè sì, quelli che avevano non i redditi da case popolari e non i redditi per comprarsi la casa, quella sì, fascia lì, cioè denominata così, ma insomma,
una
diciamo,
sorta di limbo.
Una sorta di limbo, però okay, questo ha prodotto di fatto cosa? Che molte amministrazioni comunali, di fronte alla messa a disposizione di finanziamenti, non erano pronti con la pianificazione e si sono fatti varianti. Io ne ho curata una di queste, una variante al PRG allora di Firenze, per poter spendere i soldi, sì, perché lì questo non allineamento tra i finanziamenti e la pianificazione è pericolosa, perché o è pronto uno e non è pronto l'altro e si disperdono comunque energie e risorse, sì, è questo che non funziona. La politica deve partire a, naturalmente, a rimettere la testa sulla questione dell'emergenza abitativa per certe fasce sociali, perché non si può ignorare questo problema, cioè è come mettere la polvere sotto il letto, ecco.
Nel frattempo arriva una domanda anche via telefono da un ascoltatore o un'ascoltatrice. Pronto?
Sì, ciao, buongiorno, sono Antonio.
Buongiorno Antonio.
Ecco, sì, rispetto al dibattito direi che l'ex presidente di Casa SPA è l'ultimo che è intervenuto, giusto?
Antonio Bugatti.
No, presidente, no, no, presidente, responsabile, no, del, no, procedimento di alcuni interventi di nuova costruzione, oh, e ristrutturazione.
Ok, ok, sì, scusate. E direi che ha risposto rispetto al progetto virtuoso che è stato messo in atto alle Murate. Di fatto quello, come diceva l'altro intervenuto, è un unicum e un unicum resterà, perché io credo che quello sia stato un intervento da un punto di vista economico di un esborso enorme, al di là che il finanziamento sia arrivato da parte ministeriale, in parte comunale, però credo che quello sia stato un grosso intervento.
E ricordiamoci anche che non era semplicemente un progetto di case popolari, perché lì c'era anche, no, una volontà politica, c'era il discorso sull'ospitalità per i giornalisti dissidenti nei loro paesi, eccetera, eccetera.
Sì, certo.
Okay. Quindi aveva delle specificità particolari.
Benissimo, però resta il fatto che se si ritiene, come ha detto l'altro ascoltatore, che gli immobili, nel caso specifico di Via dei Pepi, siano degli immobili da alienare in quanto economicamente prevederebbero un esborso per la loro manutenzione, riqualificazione così oneroso, e dall'altra parte si fanno bandi per la ricerca di immobili da acquistare e mi immagino non si vadano a cercare immobili tra Piazza Santa Croce, Piazza Santo Spirito e quant'altro, ma presumibilmente immobili che si trovano in zone commercialmente più facili, più abbordabili anche per l'amministrazione, quindi che ne so, ci sono scheletri in via Pistoiese piuttosto che in altre zone della città, imprese che, sapete meglio di me, sono fallite nel frattempo, per cui possono avere tutto l'interesse, i curatori fallimentari a vendere questa roba. Quindi ecco, per quanto riguarda la desertificazione, lo spopolamento dei cittadini dal centro storico, mi sembra che sia esattamente un trend che poi si confermerà, e una volontà amministrativa che quella è, insomma.
Altrimenti non si spiegherebbe come Casa SPA a Firenze ha 10.000 appartamenti, quindi la stessa identica somma del programma nazionale del quale parlavamo, essendo un istituto partecipato dell'area metropolitana e avendo quindi a disposizione un patrimonio immobiliare importante che però non riesce ad essere usato. Non è di proprietà?
No, perché il patrimonio è di proprietà dei comuni. Ora, sì, questo ascoltatore che si chiama come me mi sembra abbastanza informato, mi fa piacere, perché poi così il dialogo è ancora più costruttivo.
Sono abbastanza informato perché io sono uno dei cittadini che non poteva accedere a niente
<Ho capito. ride>
e che si trova a vivere nelle case degli indigenti.
Certo.
È l'esempio di un problema non risolto.
È il cittadino che
da certi punti di vista
si trova nella
condizione.
Beh, allo stato attuale,
grazie Antonio, intanto.
Allo stato attuale le cose stanno così, diciamo, ci sono delle risorse reperibili attraverso la vendita del patrimonio in base a questa normativa regionale che i comuni possono fare in programmi di alienazione. Il problema è che quando si vendono 3 appartamenti vecchi, se ne può con le risorse ricostruire uno solo.
Uno.
E questo è il problema, uno dei problemi. Quindi parliamo sempre di mancanza di risorse economiche. L'altra cosa è che siamo in una situazione di consumo di suolo zero, quindi non possiamo pensare nemmeno nell'edilizia sovvenzionata di poter fare operazioni di nuova costruzione, perché solo nelle operazioni di recupero sopra i 2000 metri quadri posso fare il social housing, ma non faccio la sovvenzionata. Allora qual è il problema? Che la sovvenzionata la vado a fare nel recupero di immobili di proprietà comunale, già di proprietà comunale, come diceva Mario Perini, le caserme. La prospettiva è quella, ma per andare a mettere le mani sulla preesistenza ci vogliono molte, molte di più risorse economiche e andare a fare nuove costruzioni. Qui bisogna che ci sia una forte volontà politica a risolvere, a trovare le risorse economiche, perché in questo momento l'unica possibilità in Toscana, dico, è quella che la Regione attivi delle azioni che riguardano il sostegno a dei finanziamenti, sostegno ai finanziamenti, no, non ripartire i finanziamenti che arrivano dallo Stato centrale perché non ci sono, ma quello di andare a trovare dei finanziamenti facendo degli accordi e dando lei, Regione Toscana, le garanzie agli istituti di credito.
Certo.
In questo momento c'è solo queste due prospettive, o se no andiamo avanti con spot di accordi di programma, come appunto il caso delle Murate o l'ex Longinotti, che ha prodotto qualcosa, anche di buono, ma ha prodotto qualcosa, ma è poca roba, pochissima.
Molto chiaro. Un'ultima replica a Mario Perini, poi andiamo
solo una battuta per dire che comunque questo tema è caduto nell'interesse generale. Noi volevamo invitare qualcuno anche dell'università a parlare di questo tema,
ma anche lì non si parla più di case popolari.
Io frequentavo l'università negli anni 80 e si continuava a parlare di case popolari con esempi virtuosi, cito quello, sì, di Terni, di Giancarlo De Carlo, con l'edilizia partecipata.
Sì, abbiamo avuto dei maestri qui, Ricci, Savioli, hanno progettato case popolari. Sorga,
è veramente significativo che l'università oggi non abbia assolutamente un focus sull'argomento case popolari, che potrebbe essere un tema potrebbe fare da contraltare alla spinta di Renzo Piano quando parla di ricucitura delle periferie. Ricucitura con le case popolari all'interno del centro storico, con tutte le difficoltà tecniche, logistiche, economiche di cui parlava anche prima Antonio, che sarebbe assolutamente un dignitosissimo e valorosissimo argomento per una cattedra. Invece l'università di questo tema non se ne occupa. Questo secondo me segnala proprio il deserto del Tartari che ci sta aspettando fuori, perché non abbiamo neanche futuri architetti preparati per affrontare questo problema.
Qualche campanello d'allarme lo abbiamo suonato, abbiamo parlato di case popolari, abbiamo avviato una riflessione con Antonio Bugatti e Mario Perini, discussione che potrebbe continuare tranquillamente sui canali social di Controradio dell'Ordine degli Architetti di Firenze, con cui abbiamo realizzato questa trasmissione. Ancora grazie a Gianni Frati. Il podcast potrete riascoltarlo o solamente in audio nella nostra pagina podcast, oppure nella sezione video della nostra pagina Facebook a brevissimo, e diffonderlo a vostra volta sui vostri canali social. Grazie per l'attenzione, grazie per l'ascolto, e con Architects and the City ci ritroviamo esattamente fra 2 settimane, sempre su Controradio.
Buongiorno.
Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.